Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Giovanni Boccaccio, Il Decamerone. Una serie di appuntamenti tra letture e annotazioni a cura del professor Antonio Lodo.
Questa presentazione del Decamerone di Giovanni Boccaccio è stata suggerita da due associazioni che generosamente mi ospitano nelle loro attività, l'Arci di Rovigo naturalmente e la Dante Alighieri di Rovigo. Agli amici dell'una e dell'altra modestamente la dedico, sperando di poter ricostituire tutti insieme i racconti della consueta, onesta e convenevole pratica sociale dei nostri incontri. Una lettura del Decamerone di Boccaccio è il titolo, e i miei interventi avranno quest'ordine, così indicato per comodità degli ascoltatori. Punto primo. Una presentazione generale dell'opera che richiama in particolare quanto Boccaccio scrive in tutte quelle parti che sono comunemente definite la cornice e nella quale l'autore precisa le sue intenzioni e la natura appunto dell'opera, oltre a collegare le varie forme e i vari momenti in cui sono organizzate e commentate dai protagonisti, i giovani che raccontano, le novelle dei 10 giorni. Punto secondo. Un sunto delle giornate, dei contenuti, dei temi, personaggi e vicende delle novelle raccontate, sottolineandone certi aspetti rilevanti per la visione del mondo dello scrittore e ragioni della grandezza e originalità del capolavoro di Boccaccio. Punto terzo, seguirà la presentazione riassuntiva con qualche breve citazione testuale di varie novelle, scelte come esempi delle considerazioni delle prime due parti, con qualche veloce nota di commento. Buon ascolto. Novella quinta della quarta giornata. Re Filostrato. Narratore Filomena. Questa è la notissima, splendida novella di Elisabetta da Messina, fra le più originali del Decamerone. A Messina vivono 3 fratelli mercatanti assai ricchi, dopo la morte del padre, originario di San Gimignano, e con loro la sorella Elisabetta, giovane assai bella e costumata, che non è ancora sposata. In un lor fondaco, magazzino, hanno un giovanetto pisano, Lorenzo, che bada un po' a tutto ed è assai bello della persona e leggiadro molto. Ora, a Elisabetta, che più volte l'aveva guatato, egli comincia a piacere stranamente, in modo straordinario. Accortosene similmente, cioè con gli sguardi, Lorenzo, lasciati altri suoi amori, si dedica a lei. Così, ugualmente piacendosi, i due giovani, in breve, fecero di quello che più desiderava ciascuno. Continuano poi a farlo, ma non tanto segretamente da evitare che una notte il maggiore dei fratelli si accorga, non visto, che Elisabetta va nella stanza di Lorenzo. Il fratello, sebbene la cosa gli procuri dolore, saviamente mosso da un onesto consiglio, senza far parola ci pensa su. Al mattino, informati i fratelli e parlatone con loro, decide di far finta di nulla, acciò che né a loro né alla Sirocchia, sorella, alcuna infamia ne seguisse, fino a che venga il momento nel quale essi, senza danno e sconcio di loro, questa vergogna, prima che vada avanti, si potessero trarre dal viso, toglierla cioè dalla vista, farla sparire. E restando su questa decisione, un giorno, cianciando e ridendo con Lorenzo come al solito, fingono di uscire dalla città a diletto, per svago, tutti e tre portando Lorenzo con sé. E giunti in un luogo molto solitario e rimoto, senza che l'ignaro Lorenzo prenda alcuna precauzione, vedendo l'occasione giusta, lo uccidono e lo seppelliscono in modo che nessuno se ne accorga. Tornati a Messina, spargono la voce di aver mandato Lorenzo in un certo posto per loro affari, cosa che viene facilmente creduta, poiché spesso sono soliti mandarlo in giro. Lorenzo non torna. Non torna e Elisabetta, a causa della dimora lunga, cioè del lungo ritardo, se ne angoscia e ne chiede insistentemente ai fratelli, finché un giorno uno di loro sbotta: «Che hai a che fare con Lorenzo che ne chiedi tanto spesso? Se chiedi ancora, noi ti faremo quella risposta che ti si conviene». Perché, per la qualcosa, la giovane, dolente e trista, temendo e non sappiendo che, senza più dimandarne, si stava, e assai volte la notte pietosamente il chiamava e pregava che ne venisse, e alcuna volta con molte lacrime della sua lunga dimora si doleva, e senza punto rallegrarsi sempre aspettando si stava. Avvenne una notte che, avendo costei molto pianto Lorenzo che non tornava, e essendosi alla fine piagnendo addormentata, Lorenzo l'apparve nel sonno, pallido e tutto rabbuffato, cioè in disordine, e coi panni tutti stracciati e fracidi, e parvele che egli dicesse: «Oh Elisabetta, tu non mi fai altro che chiamare, e della mia lunga dimora t'attristi, e me con le tue lacrime fieramente accusi, e perciò sappi che io non posso più ritornarci, perciò che l'ultimo dì che tu mi vedesti i tuoi fratelli m'uccisono, e disegnatone, cioè indicatole il luogo dove sotterrato l'aveano, le disse che più non il chiamasse né l'aspettasse, e disparve. Svegliatasi e amaramente piangendo, la giovane presta fede al sogno. Al mattino si ripromette di andare al mostrato luogo per verificare se il sogno è stato veritiero. Avuto il permesso di uscire a diporto, a passeggio, in compagnia di una donna che da tempo è al loro servizio e conosce tutti i suoi fatti, raggiunge in fretta il posto indicato dal sogno. Tolte alcune foglie secche, scava dove la terra è men dura e trova il corpo del suo misero amante, in niuna cosa ancora guasto né corrotto. Non potendo trasportare il corpo per dargli sepoltura più convenevole, cioè più degna, con un coltello, il meglio che poté, gli spiccò dall'ombusto, cioè dal busto, la testa, e quella in un asciugatoio inviluppata, ricoperto di terra l'altro corpo, quello che restava, mette la testa in grembo alla fante e se ne torna a casa. Quivi, con questa testa nella sua camera rinchiusasi, sopra essa lungamente e amaramente pianse, tanto che tutta con le sue lacrime la lavò, mille baci dandole in ogni parte. Prende un grande e bel testo, cioè vaso, e vi mette dentro la testa, fasciata in un bel drappo. Vi mette della terra e radici di bellissimo basilico, e prende l'abitudine di innaffiarlo con acqua di rose o di fiori d'arancia e con le proprie lacrime. E per usanza aveva preso di sedersi sempre a questo testo vicina, e quello con tutto il suo desidero vagheggiare, sì come quello che il suo Lorenzo teneva nascoso. E poi che molto vagheggiato l'avea, sopra esso andatasene cominciava a piangere e per lungo spazio, tanto che tutto il basilico bagnava e piagnea. Il basilico, sia per questa grande cura, sia per la grassezza della terra provocata dalla decomposizione della testa, diventa bellissimo e odorifero molto. E così Elisabetta resta continuamente vicina al vaso, destando la curiosità dei vicini, i quali avvertono i fratelli che hanno notato da parte loro lo sfiorire della sua bellezza e che gli occhi sembrano perfino uscirle dalla testa. La rimproverano, ma inutilmente. Allora, di nascosto, le fanno sottrarre il vaso, il quale, non ritrovando, ella con istanza molte volte richiese e, non essendole renduto, non cessando il pianto e le lacrime, infermò, si ammalò, né altro che il testo suo nella infermità domandava. I fratelli, stupiti di questo suo addimandare, guardano dentro il vaso, versano la terra e trovano la testa non ancora tanto consumata da impedir loro di riconoscere dalla cappellatura crespa che è quella di Lorenzo. Temendo che la cosa venga prima o poi risaputa, sotterrano la testa, poi sistemano i loro affari e con ogni cautela abbandonano Messina e si rifugiano a Napoli. La giovane, non restando di piangere, eppure, cioè continuamente, il suo testo addimandando, piangendo, si morì. E così il suo disavventurato amore ebbe termine. Ma poi, a certo tempo, divenuta questa cosa manifesta a molti, fu alcun che compose quella canzone la quale ancora oggi si canta, cioè «Qual esso fu lo malo cristiano che mi furò la grasta», eccetera. Qualche annotazione. Il fondo realistico della storia è dato dai cenni sull'ambiente, sul mondo dei mercanti toscani attivi nel meridione, realtà conosciuta da Boccaccio. Colpiscono, nella novella, gli aspetti delittuosi e macabri. Eppure quello che prende, che cattura il lettore, è molto più il tono patetico del disavventurato amore di Elisabetta, il suo tenero e dolente delirio fino alla morte. Boccaccio, infatti, è sbrigativo nei passaggi narrativi, mentre si diffonde con sobria commozione di accenti nel descrivere con parole gentili e dolorose la consunzione progressiva di Elisabetta. Singolarissima è la forza interiore di Elisabetta. Fra la decisa fermezza nel tagliare la testa di Lorenzo per farne la reliquia del suo amore e l'inconsolabile lamento che la estenua fino a morirne, quasi come una mitologica ninfa, è stato detto. Forte è il contrasto fra la mentalità dei fratelli, dominata dal calcolo e dai pregiudizi sociali, e l'altezza e purezza del sentimento di Elisabetta, che tra l'altro non esprime neppure odio o risentimento per loro, che hanno ucciso il suo Lorenzo e la privano del concreto oggetto della memoria del suo amato. La ballata, accennata nel finale, era diffusa alla fine del Trecento, dunque aveva alle spalle una tradizione già conosciuta dal Boccaccio, il quale con grande e felice invenzione offre con la novella l'origine di quel poetico canto, fingendo di spiegarlo così alle donne della brigata che, finito il racconto, dicono che non ne avevano conosciuta la cagione prima della novella di Elisabetta.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia lette alla radio, a cura di Walter Sigolo.